In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Eccoci qua, bentrovati, buonasera cari radioascoltatori, ringraziamo anche Anna che ci ha accompagnato fino a quest'ora e ringrazio Fabio in regia che ci coadiuverà nella realizzazione di questo programma, grazie Fabio. Allora amici, bentrovati, vi dicevo, questa seconda puntata del programma In nome dei figli, anche questa sera non sono sola, vicino a me c'è il vicepresidente dell'associazione Figli per Sempre Massimo Rosini e poi abbiamo Marco Di Bolzano che sarà è un testimone, un padre che ha vissuto sulla sua pelle il travaglio della separazione e questa sera ci racconterà quindi la sua storia molto coinvolgente e in qualche modo emblematica di quelle che sono le grandi sofferenze che ruotano a questo difficile passaggio della vita. E poi al telefono avremo anche il professor Marino Maglietta e l'avvocato Simone Pillon con i quali faremo una breve descrizione di quelli che sono gli aspetti legislativi legati al tema della separazione in riferimento all'affido condiviso dei figli e a come in qualche modo queste leggi possano o dovrebbero essere applicate. La settimana scorsa abbiamo parlato con Vittorio Vezzetti che è un medico pediatra e studioso a livello internazionale sul tema dell'affido condiviso. Lui ci ha spiegato molto bene, ci ha descritto in modo molto chiaro come in altri paesi del mondo l'affido condiviso, quindi una presenza quasi equiparata di entrambi i genitori nella vita del bambino anche dopo la separazione, sia garanzia di una crescita serena per i figli. Quindi noi in qualche modo stiamo conducendo questo programma e stiamo in qualche modo appoggiando quella che è la campagna di sensibilizzazione dell'Associazione Figli per Sempre, proprio perché il nostro senso è dare voce alla vostra associazione, a tutte quelle che sono le vostre attività e a tutti gli eventi che organizzate per sensibilizzare in qualche modo l'opinione pubblica, ma non solo, anche tutti i vari professionisti che ruotano attorno al mondo della separazione. Approfitto della presenza del vicepresidente proprio per ricordare il sito internet.
Buonasera
Massimo.
Ecco, il sito internet è www.figlipersempre.tnbz.org www.radioscary.it. L'indirizzo email è molto simile, basta sostituire il punto it col chiocciola gmail.com.
Va bene, allora grazie Massimo, quindi questo diciamo sono i riferimenti virtuali attraverso i quali tutti i genitori che stanno vivendo questo momento così difficile possono contattare l'associazione, però ricordiamo che attraverso l'associazione non ci sono dei veri e propri servizi, diciamo che trovate delle persone estremamente competenti che o in prima persona hanno già vissuto questo periodo difficilissimo della vita, ma non solo, trovate anche come dire delle informazioni dove potete capire a quali tipi di professionalità vi potete rivolgere a seconda di quella che è l'emergenza del vostro problema del momento. Quindi avvocati, assistenti sociali, mediatori, mediatrici.
Psicologi. Sì, in questi anni abbiamo fatto parecchie conferenze grazie alle istituzioni, alla provincia, alla regione che ci hanno ospitato. E abbiamo fatto intervenire, come dici, professionisti, ecco, psicologi di livello nazionale, ecco, per cui ecco, noi servizi allo stato attuale non ne diamo. Abbiamo fatto per un periodo il gruppo di automutuo aiuto, e però in questo momento, appunto, perché le persone che si occupavano hanno avuto degli intoppi anche belli, perché una persona ha avuto un bambino, un altro ha avuto un lavoro finalmente stabile, quindi
il tempo
esatto, quindi stiamo lavorando per ripristinare questa cosa, ci vorrà un po', ma contiamo di farlo. E per il resto, appunto, il nostro lavoro si limita alla sensibilizzazione, a dare indicazioni a quei genitori in difficoltà, a indicarli per esempio avvocati o psicologi che conoscono la tematica e quindi sanno dare delle risposte opportune, insomma.
Bene. Allora, ti ringrazio di aver fatto questa breve presentazione dell'associazione e di quello che può offrire. Adesso, tra pochissimo, daremo spazio ad una barra pubblicitaria e subito dopo andremo in diretta con il professor Marino Maglietto, professore associato dell'Università degli Studi di Firenze, che ci spiegherà nel dettaglio che cosa contiene questa famosa legge del 2006 che ha rappresentato una piccola svolta per quel che riguarda il famoso affido condiviso. Un po' di pubblicità e poi torniamo insieme.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the rebels. But a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution.
Eccoci qua, 19:16 minuti primi, ancora ben trovati, seconda puntata dello spazio dedicato a questo nuovo programma Figli per Sempre. E come vi avevo annunciato prima, abbiamo in linea con noi una figura, come dire, di grande spicco. Sono molto onorata di potervi presentare il professor Marino Maglietta. Buonasera professore.
Buonasera, ma non esageriamo.
Insomma, professore associato dell'Università degli Studi di Firenze e docente presso molti istituti di formazione di mediatori familiari. Lei ha un curriculum molto interessante, ma descrivo, diciamo, di quelle che sono le sue attività solo quella parte legata alla separazione. È anche socio onorario dell'AIMEF, Associazione Italiana Mediatori Familiari, e membro della Consulta Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza Gianni Rodari. Ma ha lui soprattutto il merito di aver strutturato e scritto quella che è diventata la prima legge italiana che contempla l'affidamento condiviso dei figli. Io le chiedo uno sforzo, cioè quello di parlarci di questa legge nei punti salienti e di spiegarcela nel modo più chiaro possibile.
Intanto vi ringrazio dell'opportunità. Detto in estrema sintesi, la riforma del 2006 aveva tre pilastri per come è stata proposta al Parlamento, ovvero togliere di mezzo i maggiori spunti, i maggiori motivi di contrasto fra i genitori attraverso un affidamento che fosse a entrambi, quindi non c'era da litigare su chi fosse l'affidatario, attraverso una frequentazione equilibrata da parte dei figli, quindi un riconoscimento del diritto dei bambini, e anche il levare di mezzo nello stesso tempo le contese sulla casa familiare, perché se i tempi sono simili non esiste motivo per levare la casa al proprietario. Un mantenimento che fosse diretto, in modo da non esautorare nessuno dei genitori e ridurlo al ruolo di passadenaro senza delega e senza rendiconto, quindi in una forma totalmente privata delle funzioni genitoriali. Il terzo punto era un passaggio preliminare obbligatorio, informativo e basta, presso un centro di mediazione familiare. I primi due punti, i primi due pilastri sono entrati nella legge sull'affidamento condiviso, la legge 54 del 2006. Sono entrati da un punto di vista virtuale. Il terzo punto è stato fatto fuori, amputato già in sede di lavori parlamentari. Quindi questi erano i cardini che avrebbero potuto deconflittualizzare notevolmente la separazione e quindi dare possibilità di una vita più serena soprattutto ai figli di genitori separati.
Allora, mi sembra di capire che i primi due punti hanno a che fare, diciamo, con il cercare di evitare il più possibile la conflittualità per quel che riguarda con chi
anche
stanno.
Anche
il terzo, d'accordo, però i primi due su aspetti molto concreti, no? Sulle scelte di con chi stanno i figli e poi come si gestisce il mantenimento. Cioè, in realtà, ogni volta che c'è una spesa per i figli, entrambi i genitori devono essere coinvolti e entrambi fare la scelta, no?
Non è così. Il mantenimento diretto è per capitoli di spesa, cioè non è che è necessario accordarsi tutte le volte, quindi consultarsi, avere il nulla osta dell'altro, perché potrebbe essere la paralisi. Ma dall'inizio si assegnano voci, capitoli di spesa per intero, uno paga le vacanze, uno paga la scuola, uno paga i vestiti e uno paga l'affitto. E naturalmente rispettando la proporzione dell'onere rispetto alle risorse. In questa maniera avremmo avuto una partecipazione alla quotidianità dei figli da parte di tutti e due i genitori e non avremmo avuto quel rinfacciarsi di responsabilità, tipo non ti mando alla settimana bianca perché i soldi non sono sufficienti, e non avremmo avuto la tentazione da parte del genitore onerato di passare l'assegno, la tentazione di fare il possibile per ridurre la cifra o comunque non adempiere, perché non aveva la soddisfazione, il piacere, la verifica che quel denaro finisse nel giusto modo a vantaggio del figlio. Non solo, ma avremmo anche facilitato e incrementato il mantenimento dei rapporti del figlio con entrambi i genitori.
Certo, che è il punto, diciamo, più importante.
Lo scopo essenziale. Esatto. Ora, sì, prego.
Il terzo, questi due punti però sono passati, cioè fanno parte della legge 54.
Sì, ma non della giurisprudenza, non dell'applicazione.
Non dell'applicazione, ci spieghi meglio.
Allora, l'applicazione ha rifiutato sia la intercambiabilità dei genitori che la forma diretta del mantenimento e si è voluta aggrappare in tutte le maniere, anche irrituali, anche illegittime, al vecchio modello. Ecco. Forse in qualche modo peggiorandolo.
E lei, io le chiedo scusa, ma essendo veramente molto ignorante in materia, per me deve essere più chiara qual è la distinzione tra il fatto che la legge sia stata approvata e l'applicabilità. Cioè, non mi sono chiari questi due passaggi.
Beh, no, ma capisco, perché in effetti si pensa che il magistrato è soggetto solo alla legge, ma la legge sì, questo lo dice anche la Costituzione. In realtà da noi esiste il diritto creativo, che dovrebbe riguardare la possibilità per il giudice di riempire i vuoti della normativa, non di sostituire il suo pensiero e la sua ideologia alle prescrizioni di legge. Ora le dico l'artificio, per chi ci ascolta, in due parole l'artificio. È stato inventato, perché la legge è scritta in modo che assolutamente non lo può prevedere, non c'era nessuna differenza tra un genitore e l'altro nella legge, ma è stato inventato il genitore collocatario. Il collocatario sostituisce in tutto e per tutto il precedente affidatario.
Chiaro.
Quindi, e la norma, le regole del mantenimento sono quelle vecchie.
Sì, date un
assegno.
Sì, ho capito.
Date soldi.
Quindi in realtà quando lei parla di applicazione si riferisce a quello che è l'interpretazione del giudice, del magistrato.
Sì, e l'applicazione a percentuali bulgare, cioè per trovare delle decisioni del giudice che siano rispettose della legge bisogna guardarsi migliaia di sentenze, invece se si guarda quelle che le coppie si combinano da sole nelle consensuali sono ben di più, perché è chiaro che siccome è un modello che conviene alla famiglia separata, allora quando c'è un lavoro del mediatore o degli avvocati, la negoziazione, insomma, anche se è disturbata da una prassi deviata e discriminatoria, perché chiaramente chi potrebbe avere dei vantaggi giocando sul tavolo del giudice preferisce far saltare gli accordi, questo è intuitivo, però qualche volta pensando un po' in fondo a una pace più a lungo termine, no? Nel senso che se tu usi il potere per fare un dispetto all'altro, poi quell'altro in qualche forma te la fa pagare, perché essendo non contento della situazione, qualche artificio, qualche sistema lo trova per, come dire, sfogare la propria rabbia, la propria irritazione. Esatto. Quindi qualcuno più lungimirante effettivamente aderisce al modello di legge. Quindi ne abbiamo. Sì, prego.
Mi sembra che una cosa che permetterebbe molto l'applicazione dei primi due punti della legge sarebbe proprio il terzo punto, cioè quello della mediazione.
Esatto. La mediazione familiare. Purtroppo la mediazione familiare c'è stato un irrigidimento, devo dire onestamente, soprattutto da parte dei vertici dell'avvocatura, non dell'avvocatura di base, perché l'avvocatura di base sa benissimo che l'avvocato può formarsi alla mediazione e agirla lui, visto che tra l'altro adesso sono state, diciamo, istituite, create, proposte tante forme di vie alternative a quella giudiziale aperte agli avvocati. Quindi si va dal rito partecipativo al diritto collaborativo, alla figura del coordinatore genitoriale, tutte cose riservate all'avvocatura. Quindi gli avvocati, specialmente giovani, non hanno niente contro la mediazione familiare tout court, non così i loro vertici. I vertici delle loro associazioni si comportano come, diciamo, certi sindacati che vogliono assolutamente assumere posizioni corporative pensando che in questa maniera gli iscritti sono più felici, ma secondo me commettono un grosso errore.
Ma perché va contro gli interessi degli avvocati
letto in modo sbrigativo, proprio a cazzotto, dire nel linguaggio, ecco, una causa risolta in mediazione è una causa che non si celebra in tribunale.
Va bene. È molto triste perché, voglio dire...
È un punto di vista, ripeto, che non è assolutamente da attribuire all'avvocatura tout court, ma soltanto a certi suoi vertici, a certe sue rappresentanze che corrono molto spesso quando c'è un incontro tra il ministro della giustizia e l'avvocatura, la prima cosa che viene chiesta è niente mediazione, la parola fa venire l'orticaria.
Mi viene da lanciare un appello a tutte le persone che sono costrette a fare i conti con questa difficile esperienza di vita della separazione, di veramente, prima di andare da un avvocato, andare a cercare un servizio di mediazione che ovviamente non abbia nessun interesse all'esito della mediazione.
Ma infatti nella proposta di legge che adesso è in Parlamento, che ho redatto io, che è la 2049, è in Senato un disegno di legge, si prevede un passaggio preliminare informativo, solo informativo, quindi non c'è violazione della volontarietà, presso un centro di mediazione familiare per conoscere quali sono le potenzialità di un eventuale percorso.
Va bene.
Purtroppo questa proposta di legge, che era stata già messa in discussione insieme ad altre, ce ne abbiamo a questo punto 10 fra Camera e Senato, la discussione è stata iniziata, nominata la relatrice, partiti i lavori a giugno dello scorso anno, del 2015, poi a settembre è stata tolta di mezzo e non se ne è parlato più. Io non voglio dare interpretazioni perché non mi piace lavorare di fantasia, ma probabilmente qualche ragione non tecnica ma politica c'è.
Io posso fare un commento, cioè è un fatto gravissimo. Prego. Perché poi non favorire la mediazione tra due genitori che si separano ha delle ricadute sulla nostra società, sul benessere dei nostri figli, ma dei protagonisti stessi della separazione, che a volte sono anche drammatici, comunque dolorosi, per cui è molto grave questa cosa che lei con grande onestà ci racconta. Però prendiamo atto che al momento la situazione è così. In altri paesi la mediazione
è addirittura in alcuni obbligatoria, non
in
solo
alcuni
è
obbligatorio.
Promossa, ma in promossa, incentivata in tutti i modi possibili, ma in alcuni è addirittura obbligatoria, avviene addirittura dentro le corti, dentro i tribunali. Io non sono assolutamente per violentare le coscienze, però perlomeno per farle conoscere. Dio mio, quando andiamo in ospedale a farci liberare anche da una minimale unghia incarnita, dobbiamo firmare un foglio che è il consenso informato, cioè dobbiamo essere a conoscenza di ciò che ci può capitare se ci operiamo e se non ci operiamo.
Certo.
Quindi non capisco cosa ci sia di forzato nell'obbligo dell'informazione, non c'è nessuna forzatura.
Certo. Io, professore, la ringrazio infinitamente per essere stato così chiaro e abbiamo ancora vari appuntamenti con l'associazione Figli per Sempre. Chissà che non ci sia l'occasione di risentire la sua esperienza e la sua conoscenza
volentieri,
di questo campo. Va bene?
Specialmente se riusciremo a far muovere qualcosa, allora verrò a riferirvela volentieri.
Va bene. Grazie professore, grazie del suo lavoro e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Allora do la linea alla regia e ci risentiamo dopo la pubblicità.
In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Yeah.
Eccoci qua ancora insieme, 19:38 minuti primi. Il tempo passa veloce, ma riusciamo a raccontarvi una storia di un protagonista che ha vissuto sulla sua pelle il difficilissimo momento della separazione. Abbiamo qui con noi Marco di Bolzano. Ciao Marco, di essere con noi. Grazie.
Ciao, buonasera.
Allora Marco, ci vuoi raccontare la tua storia? Che cosa è successo 5 anni fa?
Ma 5 anni fa... A causa di problemi psicologici di mia moglie abbastanza importanti, a un certo punto ho dovuto uscire di casa e, non avendo parenti che abitavano a Bolzano, inizialmente sono andato a vivere in un parcheggio e per quasi 2 mesi ho vissuto prima in una macchina e poi in un camper ho vissuto in un parcheggio. E ho lasciato, il mondo mi è crollato. Con 3 figli a casa di 8, 13 e 15 anni, non sapevo più cosa fare, mi sono trovato totalmente isolato e poi
qualcosa è successo, qualcosa ti ha dato la forza per andare avanti.
Sì, cioè mi sono sentito praticamente, i miei familiari mi hanno abbandonato, mia moglie è riuscita praticamente a convincere tutti che la causa era mia, che il cattivo ero io, e invece le figlie erano dalla mia parte e ho pensato di concentrarmi solo su di loro, di cancellare tutto il resto, e un po' alla volta mi sono preso una casa in affitto con grandi sacrifici, e dopo un anno è arrivata la separazione. Però prima, una settimana prima della separazione, le 3 figlie sono venute da me e mi hanno chiesto, implorandomi, di venire a vivere con me, che non volevano rimanere con la mamma. E a quel punto, da zero praticamente, ho preso una casa in affitto, le figlie sono venute a abitare con me e da 5 anni vivono con me.
Questa è una storia che ha, come dire, un lieto fine rispetto ad altre vicende molto drammatiche, dove in realtà un genitore viene emarginato, non ha possibilità di vedere i propri figli e viene anche etichettato come quello sbagliato, quello che ha distrutto tutto, che ha rovinato tutto. Diciamo che l'associazione Figli per Sempre ha come finalità principale quella di mettere in rilievo le storie drammatiche dove i figli non hanno la possibilità di avere una relazione continuativa con entrambi i genitori. Però nel caso di Marco ci tenevamo a raccontarvi questa storia per farvi vedere come a volte, anche per chi guarda da fuori, è facile da emettere dei giudizi, farsi un'idea della situazione senza immaginare che da dentro purtroppo possono avvenire casi come questi di manipolazione, di trasformazione della realtà, di mistificazione e in qualche modo c'è una vittima sacrificale che si prende addosso un carico e una colpa che non ha. E il tempo per fortuna è stato dalla tua parte, Marco.
Sì, il tempo è stato dalla mia parte e ho cercato anche sempre di tenere comunque un rapporto positivo per le figlie verso la madre, che quindi loro possono vederla quando vogliono, e ho cercato di diminuire al minimo i conflitti, proprio a zero. E niente.
Diciamo quello che passa dalla tua storia è che tu hai avuto la capacità di mantenere al centro della tua vita il benessere delle tue figlie, e per loro sei riuscito ad andare oltre.
Sì, io mi sono concentrato su di loro perché come padre responsabile ho pensato loro devono avere un futuro, e questa grande tragedia che è stata la separazione abbastanza complicata, anche loro sono rimaste subito sotto shock, perché prima effettivamente eravamo una famiglia abbastanza felice, no? Andavamo in vacanza, in camper, condividevamo veramente il tempo libero e stavamo bene, e nel giro di poco tempo è precipitato tutto e le figlie sono rimaste proprio anche loro confuse. E niente,
oggi sei qui, vivi con le tue figlie, sei riuscito a superare questo momento difficilissimo.
Sì, e devo anche ringraziare l'associazione Figli per Sempre, perché quando ero lì a vivere da solo nel camper ero veramente isolato al massimo, e ho visto un annuncio sul giornale che c'era questo gruppo di automutuo aiuto, sono andato lì e sentendo le storie di altri genitori che non potevano vedere i figli e che mi ero veramente messo a piangere, perché pensavo, io se non avessi potuto vedere le figlie
non avresti avuto niente.
No, non avrei avuto niente della vita, quindi, e quello mi ha dato la forza di andare avanti, anche se le difficoltà erano molte.
Possiamo dire, Marco, che la tua è stata, cioè tutti ti avevano tolto la fiducia, meno le tue figlie, in sostanza. Loro sapevano come stavano le cose.
Sì, loro sapevano come stavano le cose, e, però tutto il resto, proprio grazie a questa manipolazione da parte della moglie, era contro di me, ma totalmente.
Ha sbagliato obiettivo, doveva convincere le figlie più che gli altri.
Sì. Per fortuna non è andata così. Va bene, io Marco ti ringrazio, perché penso che non sia facile raccontare quella che è l'esperienza che credo in assoluto abbia segnato la tua vita, però la tua storia ci fa capire che a volte, anche quando siamo spettatori di altre vicende, dobbiamo davvero essere estremamente cauti e rispettosi del dolore altrui, e prima di giudicare aspettiamo. Va bene, sono le 19:44, ancora un po' di pubblicità e poi l'ultimo intervento con l'avvocato Pillon.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Qua 19:50, ancora 10 minuti da trascorrere insieme per parlare di questo tema drammatico, che dove quando i figli sono protagonisti di una grande sofferenza dovuta alla separazione tra i due genitori. Vi avevamo annunciato l'avvocato Pillon, purtroppo non riusciamo a contattarlo, sarebbe stata una testimonianza importante per come poter applicare questa famosa legge 2006 in concreto nella realtà. Abbiamo sentito dal professor Maglietta che non è scontato poterla applicare, questa legge, cioè garantire questa relazione duratura nel tempo con entrambi i genitori, e c'è stato un notevole impegno dal punto di vista della stesura di questo testo per la realizzazione di questa legge, ma poi ci sono gli intoppi dovuti appunto all'applicazione della legge e forse anche all'interpretazione della legge.
Ci sono dei grossi problemi a livello intanto politico, perché Per qualche motivo che non è ben chiaro, ma sembra che se un padre vuole occuparsi dei figli, uno strano, uno, ma questa era la larga, cioè, perché non so, di pregiudizi dicono: ma i padri che si occupano dei figli non sono tanto a piombo, questo è quanto. E poi ci sono proprio delle forze politiche che hanno, diciamo, sposato una causa precisa, e sembra loro che togliendo a una parte del loro elettorato alcuni privilegi, praticamente loro ci rimettono, e quindi si mettono a ostacolare il cammino proprio legislativo in Parlamento di queste leggi. E, come ci diceva il professor Maglietta, è esattamente quello che è successo. Praticamente hanno eliminato una relatrice e poi non hanno più nominati altri, quindi è tutto impantanato nelle secche delle discussioni del Parlamento. Io mi ricordo molto bene di un'interrogazione, riuscimmo tramite il professor Vezzetti, che abbiamo sentito la puntata scorsa, riuscimmo a indurre una deputata a fare un'interrogazione al ministro della giustizia Orlando. Purtroppo questa deputata non aveva capito tanto bene la domanda, e quindi lesse quello che le avevano scritto senza afferrarne il senso. Allo stesso modo il ministro Orlando non aveva capito assolutamente niente di quello che aveva detto la deputata, per cui rispose fischi per fiaschi, e la deputata si dichiarò soddisfatta della risposta, perché non aveva capito né la domanda né la risposta, per cui fu un dialogo tra sordi meraviglioso.
Questi diciamo sono gli incidenti che possono capitare, no, quando
gli incidenti
non
ma solo è voluta per ignoranza essere, perché il ministro non è che sia andato, certo, lui a studiare, ha chiesto a dei collaboratori, i quali, per non fare la figura di quelli che non sapevano, si sono inventati delle risposte e hanno risposto in maniera assolutamente incoerente, che non c'entrava assolutamente niente né con la domanda.
Va bene, io a questo punto, se sei d'accordo Massimo, anticiperei quelli che sono i temi che tratteremo la prossima puntata, dato che, come dire, il focus della nostra trasmissione è mettere i bambini al centro, il benessere dei bambini del centro. La prossima puntata avremo l'avvocato Monica Galasso, che ci dirà che cosa succede quando i figli sono contesi tra i genitori, che, certo, questo di fatto è il vero dramma ed è il punto sul quale noi vorremmo evidenziare tutto ciò che ruota attorno a queste grandi difficoltà. Quindi lo guarderemo da un punto di vista legislativo, e poi parleremo con una psicologa, Maria Cristina Verrocchio, che è una psicologa psicoterapeuta dell'Università di Chieti, e lei ci descriverà quello che nella letteratura scientifica internazionale viene raccontato per quel che riguarda le difficoltà che poi avranno questi figli dal punto di vista psicologico quando si trovano in una separazione molto conflittuale, quando i genitori vivono o strumentalizzano i figli proprio per dare spazio alle loro rabbie, alle loro rancori.
Infatti è così, abbiamo avuto già la fortuna di averle qui con noi a fare una conferenza, sono due delle persone che hanno fatto la conferenza con noi in regione, e c'era un discreto pubblico perché c'erano anche poi crediti per gli avvocati, eccetera. E quello che, come è stato accennato poco fa, uno dei temi del contendere sono i figli. Ecco, anche il nostro amico Marco è stato molto fortunato, però perché lui ha rinunciato a un bene, ha rinunciato alla casa. Se per caso si fosse messo in testa di rivendicare la casa, visto che le figlie vivono con lui, ci sarebbe stata la guerra mondiale, perché evidentemente appunto alla signora questo interessava e non altro. Quindi se si riesce appunto a togliere le fische dal tavolo di gioco, i bambini hanno solo da guadagnarne. e anche i genitori.
Va bene. Massimo, ti ringrazio. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20, e torneremo con questa puntata.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Fabio, alla prossima.